Beatrice Rana ha una tecnica feroce, ma si distingue per la sua intelligenza musicale, scrive di lei il New York Times. Giovane pianista, oggi tra le più accreditate sulla scena internazionale, origine italiana, salentina per la precisione, e una carriera solistica a cui affianca con grande trasporto e passione quella di direttrice artistica di Classiche Forme, festival internazionale di musica da camera che reca la sua firma. Studi nella sua città natale, Monopoli, il pianista Benedetto Lupo come docente e mentore e una folgorante carriera che, dopo la vincita di alcuni prestigiosi concorsi pianistici internazionali, la colloca oggi tra le superstar degli 88 tasti. Si esibisce regolarmente nelle più prestigiose sale da concerto e, nominata Cavaliere della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella, nel giugno 2018 è anche eletta artista femminile dell'anno ai Classic Brit Awards della Royal Albert Hall. La incontriamo sulle sponde del lago di Lucerna in occasione della sua partecipazione all'edizione estiva 2025 del Lucerne Festival. Buongiorno Beatrice Rana e bentrovata a Rete 2.
Buongiorno, grazie.
Partiamo con una brevissima fotografia degli albori. L'incontro con il pianoforte viene da una famiglia di musicisti, se non erro.
Sì, sì, l'incontro con il pianoforte è stato un incontro forse da prima ancora della mia nascita, perché sono nata in una famiglia con due genitori entrambi pianisti. Quindi il suono del pianoforte mi ha accompagnato già nella pancia, quando papà o mamma, insomma, suonavano o insegnavano ai loro studenti. È iniziato quindi come un rapporto molto quotidiano quello con la musica, e proprio nello specifico con il suono del pianoforte. E quindi ovviamente per un bambino non c'è una differenza fra mangiare la pasta o suonare il pianoforte quando entrambe le cose accadono quotidianamente, e quindi per me suonare il pianoforte era come mangiare la pasta, cioè una cosa assolutamente normale. E ovviamente la scoperta che questo non era così è avvenuta più tardi, quando ho iniziato a frequentare le scuole elementari, e quindi ho iniziato ad avere degli amici che non avevano questa quotidianità a casa. Però credo che la cosa che ha sempre contraddistinto il mio personale rapporto con la musica, questa sensazione di, appunto, sedermi sullo sgabello del pianoforte e sentirmi a casa.
Beatrice Rana studi nel conservatorio della sua città, Monopoli, con Benedetto Lupo, ma quando ha veramente compreso che il pianoforte sarebbe stato il suo compagno di vita?
Probabilmente l'ho sempre dato, sembra una cosa brutta, però l'ho sempre dato per scontato, nel senso che ha sempre fatto parte della mia vita, e ho avuto la fortuna di incontrare Benedetto Lupo quando avevo 10 anni, ed è stato un incontro che sicuramente ha cambiato moltissimo la percezione del mio rapporto con il pianoforte, perché ho capito quanto si potesse fare con il pianoforte. È stato un cammino molto lungo, articolato, complicato, però mi ha fatto capire, appunto, non solo il mestiere di artista ma di artigiano della musica. E sicuramente il momento in cui ho scelto coscientemente di fare la pianista concertista forse era al di là della mia immaginazione, però quando ho capito che la musica avrebbe fatto parte della mia vita professionalmente, sicuramente questo è accaduto intorno ai 14-15 anni.
Nel 2011 la vittoria al concorso di Montreux, nel 2013 medaglia d'argento e premio del pubblico al concorso pianistico internazionale Van Cliburn. Quanto queste esperienze sono state significative per la sua carriera?
Ma oltre che significative, mi hanno proprio cambiato la vita. Io sinceramente, appunto, come dicevo prima, non immaginavo di poter fare qualcosa del genere. tant'è che al concorso di Montreal, il concorso era 2 settimane prima l'esame di maturità e io facevo il liceo scientifico, e siccome ero convinta di non passare la prima prova mi portai i libri di matematica, fisica per studiare per la maturità, libri che ovviamente non aprii nemmeno perché fortunatamente il concorso procedeva. Con questo non voglio dire che è una fortuna che mi è caduta dal cielo, perché comunque ho sempre lavorato sodissimo per questo, però credo che per fare un mestiere del genere ci voglia ovviamente tanto talento, tanta disciplina, ma anche un pizzico di buona sorte, di provvidenza, di fortuna, qualsiasi sia la sensibilità, insomma. La buona sorte serve moltissimo. Nel mio caso la mia buona sorte è avvenuta sicuramente al concorso di Montreal, dove ho incontrato il mio poi futuro agente, anche la casa discografica, e in un certo senso era un concorso sì importante, ma anche non appunto della top 5, e questo mi ha permesso di farmi le ossa con i concerti poi premio successivamente. Mi ha fatto anche capire la durezza di questo mestiere, perché per una persona salentina come me andare a fare concerti a meno 35 in mezzo al Canada era assolutamente terribile però mi ha dato una buona idea di cosa fosse il mestiere di concertista. E infatti quando poi 2 anni dopo ho fatto il Van Cliburn ci sono arrivata con una consapevolezza decisamente diversa.
Beatrice Rana è regolarmente ospite dei templi sacri del panorama musicale internazionale e sotto la guida di celebri bacchette, tra cui Yannick Nezet-Séguin, Antonio Pappano, Klaus Meckle, Paavo Järvi, Jacob Ruja, Riccardo Chailly, Gianandrea Nosede e Gustavo Ghimeno, per citarne alcuni. Un episodio che ricorda con particolare piacere.
Ma tutte queste persone mi hanno anche loro cambiato la vita, ognuno in una maniera diversa, mi hanno fatto crescere, mi fanno crescere costantemente, e credo che la più grande fonte di crescita sia non solo incontrare queste persone singolarmente, ma anche poi lavorare le stesse pagine con entrambi, più di due, insomma. Per esempio penso a questa settimana in cui suono la Rapsodia di Rachmaninoff su un tema di Paganini, adesso con il maestro Chailly a Lucerna, qualche giorno fa con Philadelphia e Yannick Nezet-Séguin. Sono due personalità assolutamente straordinarie, per certi aspetti così diverse, e questo mi arricchisce tantissimo. Anche perché il mestiere del pianista è un mestiere estremamente solitario, quindi è bene quando ci sono nuovi punti di vista sull'interpretazione. Detto questo, sicuramente forse le due figure alle quali sono veramente più legata, ma anche per ragioni proprio biografiche, sono sia Yannick Nezet-Séguin, con il quale ho debuttato che avevo 18 anni, e subito dopo Antonio Pappano. Queste due personalità mi hanno dato moltissimo, mi hanno messo alla prova e mi hanno dato tantissimi suggerimenti sin dall'inizio. Penso poi soprattutto a Tony Pappano, con il quale ho registrato il mio primo CD con orchestra, e mi vide arrivare molto nervosa alla prima prova, avevo questo vestito colorato, mi guardo e disse: Beatrice, sembri una Macedonia. E improvvisamente stemperò la tensione. Sembrano cavolate, però in realtà questo mestiere si fa talmente tanto sull'emotività e sull'approccio a delle pagine poi straordinarie, però sull'approccio emotivo che si porta, ed è sempre molto importante mettere in prospettiva tutto quanto.
Restando sul solitario mestiere di pianista, da importante solista qual è? Come vive, costretta da continui spostamenti per concerti, una vita con la valigia?
Diciamo che quello è l'aspetto, è il prezzo da pagare per fare il mestiere che ho sempre sognato di fare. Ho sempre sognato di essere pianista, e sinceramente, proprio sinceramente, io non sapevo che cosa volesse dire nell'atto pratico. Io sapevo che volevo suonare il pianoforte. Dopodiché non mi sono posta che cosa volesse dire per davvero, che cosa implicasse. E quindi quando a un certo punto mi sono ritrovata con il mestiere dei miei sogni che veramente stava accadendo, mi sono resa conto di tutto il resto, no? Sicuramente c'è l'aspetto dello spostamento, che è molto faticoso, ma non è tanto la fatica quanto la quantità di ore che si spreca in aeroporto, in stazione, in hotel. Insomma, ci sono tutti quei tempi, come diciamo noi in Italia, morti. E se iniziassi a contare tutti i minuti, tutte le ore, tutti i giorni che io spreco per questi spostamenti, mi verrebbe veramente, insomma, un colpo. Perciò cerco di convertire questi tempi morti in un'altra passione che mi arricchisce molto, che è la lettura. E da quando ho deciso di fare così, forse è un po' meno salato il conto da pagare.
Beatrice Rana, ospite del Lucerne Festival in uno dei programmi della Lucerne Festival Orchestra, già nel 2024 diretta da Yannick Nezet-Séguin, ancora prima nel 2023 da Andres Orozco Estrada, e quest'anno con sul podio Riccardo Chailly, interprete come allora della Rapsodia su un tema di Paganini, opera 43 di Rachmaninoff. Qual è il suo rapporto con questo prestigioso e storico festival svizzero.
E adesso appunto è il terzo anno che torno al Festival di Lucerna ed è un grandissimo onore, anche perché sono cresciuta con le registrazioni video di Abbado, che dirigeva l'orchestra del festival proprio nel KKL, e quindi ricordo con grande emozione l'essere arrivata qua nel 2023. Sono anche molto contenta finalmente di realizzare quello che era il progetto originario, perché io sono già venuta ospite con questo pezzo nel 2023, perché faceva parte di una serie di registrazioni live video con il ciclo completo dei concerti di Rachmaninoff con Riccardo Chailly, che è appunto il direttore musicale dell'orchestra. Purtroppo il maestro Chailly aveva avuto dei problemi di salute, motivo per cui venne sostituito da Orozco Estrada, e quindi quando l'anno scorso il maestro Chailly mi ha richiamato per dirmi: ma io vorrei farlo tanto con te questo pezzo, ti va di ritornare? Ho detto: va bene, non fa niente che le persone penseranno che so suonare solo due pezzi. Ci vengo, perché ci tengo molto anche io a fare questa cosa, e quindi eccomi qui.
Affianca alla brillante carriera solistica dal 2017 la veste di direttore artistico di Classiche Forme. Peculiarità di questo festival che porta la sua firma è: perché Classiche Forme?
È nata in realtà come un'idea molto egoista, cioè di avere una scusa per tornare in Salento, perché se no il Salento è proprio come geograficamente viene descritto, un'appendice così periferica, così lontana dai grandi centri della musica. E quando ho capito che le cose si stavano facendo serie con il mio percorso artistico, ho detto: devo fare qualcosa per tornarci, altrimenti non ho ragioni al di là della famiglia, però volevo fare qualcosa di musicale. E allora da qua il nome, che è Classiche Forme, però in realtà ha un gioco di parole con l'inglese, che è Classic For Me, e quindi è proprio per me, ma anche per me come salentino. Io sono cresciuta in Salento, ho avuto la fortuna di crescere a Lecce per tanti anni, però credo che per un ragazzo che studi musica in Salento sia molto difficile capire perché sta studiando musica se non ha la possibilità di sentire dei grandi artisti e dei grandi concerti. Quindi ho cercato di creare almeno per una settimana un posto dove Lecce potesse diventare una capitale europea al pari di Lucerna oppure di Berlino, Londra, e quindi sentire dei grandi artisti e grande repertorio anche meno conosciuto, perché secondo me poi specialmente in un momento in cui abbiamo Spotify, Apple Music, YouTube, quindi possiamo sentire veramente qualsiasi cosa in qualsiasi interpretazione in qualsiasi anno, credo che sia ancora più importante una programmazione artistica che possa offrire non solamente il repertorio, il grande repertorio che tutti amiamo, ma anche dei compositori meno conosciuti che magari non escono come suggeriti nelle playlist di Spotify. Ecco, prendete con le pinze quello che sto dicendo, però credo che sia molto importante far capire cosa può offrire una vita musicale.
Ovviamente sappiamo che lei porta nella programmazione tanti degli artisti con cui ha contatti durante la sua vita musicale del resto dell'anno. Come reagisce il pubblico salentino dell'estate salentina a questa proposta artistica?
È sorprendente, perché ho realizzato che c'è veramente molto appetito per la musica, tant'è che da 2-3 anni che facciamo quest'ultimo concerto della settimana del festival, che è una maratona musicale di quasi 3 ore di musica, e sinceramente quando l'ho iniziato a fare per la prima volta ho pensato quest'anno ho esagerato veramente un po', e invece sembrava Woodstock, perché la gente veniva con i cuscinetti per sedersi per terra per ascoltare. Quindi ho capito che la gente ha proprio voglia di sentire la musica fatta bene dal vivo, quindi il nostro pubblico è un pubblico super entusiasta, anche super raffinato, perché ascoltano, ricordo, un secondo quartetto di Ligeti con un silenzio in cui non volava veramente una mosca, e da qua veramente la grande comprensione di una cosa che avevo sempre avuto in testa, cioè che il pubblico è una realtà veramente molto più elaborata e più meritevole di fiducia di quello che si pensa. Molto spesso si tende a sottovalutare il pubblico per la scelta di repertorio, per audacia di intenti, e invece il pubblico, innanzitutto io sono sempre stata molto grata, perché senza il pubblico non farei quello che faccio, ma è sorprendente, riesce a trovare delle associazioni. Diciamo che quello che mi arricchisce moltissimo è il confronto con il pubblico anche dopo la fine del festival, quello che loro pensano è straordinario, e poi è anche molto bello la reazione degli artisti che vengono in Salento, perché abituati come sono alle classiche sale da concerto, quando si ritrovano, insomma, il calore in tutti i sensi salentino è sempre molto speciale.
Una curiosità rispetto ai tanti artisti, come dire, le stelle attuali del panorama musicale internazionale, lei fa un uso molto morigerato dei social. Qual è la sua posizione a riguardo? Nel senso che spesso ci capita di constatare che ogni artista ha comunque un approccio verso questo nuovo strumento che pare inevitabile di comunicazione.
Allora, onestamente, io sono sempre stata una grande utilizzatrice dei social, soprattutto di Instagram in tempi non sospetti, perché era una buona maniera per tenere traccia dei posti dove andavo. Prima c'era questa bellissima funzione che era la mappa di Instagram, che ora non c'è più. La mia posizione sui social, certe volte mi dico che dovrei fare di più, ma non c'è il tempo, perché con questa vita che è così ricca e che richiede così tanta concentrazione, non c'è tanto tempo di utilizzare i social come forse dovrei. Però allo stesso tempo credo che sia innanzitutto una bellissima maniera per tenere contatto non solo con il pubblico, ma anche proprio con le persone che si incontrano strada facendo, e quindi questo aiuta molto anche la solitudine del pianista. Certe volte appunto si pubblica una foto in un certo posto e si dice: ah, ma sei anche tu in aeroporto, e questo aiuta tantissimo. Cerco di comunque fare in modo che i social siano uno specchio di quello che accade veramente e non una realtà alternativa. Diciamo che secondo me un po' il pericolo dei social ultimamente è che tutto diventi molto facile, accessibile, ed è vero che per certi aspetti è giusto contrastare questi pregiudizi che ci sono sempre stati intorno alla musica classica come qualcosa di distante, però è altrettanto vero che la musica cosiddetta classica non è una musica facile, quindi richiede tempo, ed è giusto che sia così, così come per arrivare in cima ad una montagna ci vuole fatica, e sarebbe sbagliato e falso dire il contrario. Quindi cerco di avvicinare le persone tramite i social, ma non cerco di indorare la pillola, così come, non so se si può dire così, perché mi fanno sempre molto innervosire quei video che vedo su YouTube, come imparare il pianoforte in un minuto, perché mi fa sentire stupida, perché sono da 32 anni che sono sul pianoforte e forse non l'ho ancora capito bene.
Beatrice Rana, infine, tornando al pianoforte, oggi assistiamo, a detta di molti suoi colleghi per primi, ad un aumento significativo del livello tecnico di giovani musicisti aspiranti alla professione, se così si può dire, o alla carriera solistica. Ma cosa, a suo avviso, in un ricco panorama musicale internazionale come quello attuale fa di un pianista un grande pianista?
Questa è una domanda molto difficile, perché è vero che viviamo in un periodo straordinario in cui ci sono veramente una quantità di persone che sanno usare lo strumento in una maniera straordinaria. Detto questo, credo che non solo questo, ma anche il confronto con le generazioni del passato, no? Abbiamo anche la fortuna, per certi aspetti, di avere testimonianze di grandissimi pianisti come Horowitz, Gilels, Richter, Clara Haskell e così via. Quindi perché suonare il pianoforte? Questa è una domanda molto stringente. Secondo me la cosa che perlomeno personalmente mi ha sempre fatto da guida è l'onestà e la sincerità nel rapporto non solo con la partitura ma anche con il pubblico. Cioè viviamo in un mondo in cui c'è sempre molta più fascinazione per la spettacolarità della cosa. Però io credo che la risposta sia proprio nella parola strumento musicale. Lo strumento musicale non è un fine, non è far vedere quanto sono bravo ad usarlo, ma lo strumento, il pianoforte, ma anche il mio corpo, le mie mani, il mio cuore, sono uno strumento per fare in modo di far rivivere delle emozioni altrimenti che non sarebbero suscitate in quel momento. E ho sempre affrontato la mia carriera musicale con questo presupposto, e con il presupposto di essere convinta e convincente con le mie idee, anche lottando moltissimo, anche quando non me lo potevo permettere con la gioventù che avevo. Sono sempre stata dell'idea che la musica metta al pari tutti quanti, un ventenne con un novantenne, sia sul palcoscenico che con chi ascolta, perché in fin dei conti si parla di emozioni assolute e di percorsi emotivi e narrativi assoluti. Quindi il consiglio che io darei ad un giovane è di vivere con onestà ma senza scorciatoia, cioè è un percorso molto lungo, da fuori sembra molto veloce, e quando la gente mi dice carriera folgorante, velocissima, hai fatto debutti da giovanissima, super precoce, io sinceramente non ho mai avvertito questa cosa, perché è una vita che richiede moltissima disciplina, moltissimo sforzo, moltissima costanza e tante porte sbattute in faccia anche. Cioè, se io penso alla quantità di concorsi che non ho vinto rispetto a quelli che ho vinto, sono molto di più, e sono sempre stata animata dalla convinzione che se non fosse stato per un pubblico sarebbe stato per un altro che sarebbe andata la cosa. Viviamo in un momento in cui piacere a tutti sembra fondamentale, ma la verità è che non si può piacere a tutti, ed è la cosa bella di questo mestiere, perché dà la possibilità di dare voce a tutti e non per forza di essere piaciuti, ma questo va benissimo, e anzi credo che sia una cosa molto importante, perché significa che c'è qualcosa di opinabile e quindi estremamente umano.
Grazie Beatrice Rana.
Grazie.